redigio.it e la storia continua. Ma che bravi i nostri monaci del 1100, con i lavori spirituali e l'igiene. Lavori spirituali. Manualmente, tuttavia, i monaci eseguivano anche altri lavori, in cui lo spirito entrava più che nel lavoro di sgranare i legumi o di sarchiare l'orto, quando maneggiavano la penna. All'epoca dell'abate Odilone, quindi, come sappiamo, all'epoca dell'anno 1000, alcuni monaci sono incaricati di copiare le carte dell'abbazia, realizzando in tal modo un cartulario pervenuto a noi. O riproducono in varie copie gli esemplari delle opere dei padri della Chiesa, di San Gregorio o di altri autori ecclesiastici. Sicuramente se ne trovano ormai fra di essi alcuni abbastanza dotati da illustrare con miniature talune di quei manoscritti. Sarà comunque questo uno dei vanti di Cluny, fino alla seconda metà dell'undicesimo secolo. Di lì, tra l'altro, proviene il più brillante di questi artisti, Durando. Certamente i più curati erano i testi sacri e quelli teologici, ma non erano gli unici. Cicerone, Boezio e altri ancora sono tra gli autori profani salvati dal completo oblio grazie alla penna dei monaci di Cluny. Tutti quei lavori di trascrizione e di miniatura erano ritenuti talmente importanti perché così prossime alla preghiera che i monaci vi si dedicavano erano in parte esentati dal servizio del coro. D'altronde ogni opera di bellezza che poteva appartenere, apparentemente servire alla gloria di Dio, veniva apprezzata e incoraggiata a Cluny. È di sicura evidenza che l'incredibile ricchezza del mobilio liturgico non era assolutamente dovuta all'esclusivo lavoro dei monaci. C'era bisogno di artigiani professionali per tutte le pitture, gli oggetti sbalzati in metalli preziosi, le stoffe decorate, le pianete, le vetrate, i calici d'oro ornati di pietre preziose, i lampadari di bronzo, d'argento e d'oro in forma di corone. Tutte quelle meraviglie la cui presenza, per la verità, è documentata a Cluny soltanto più tardi, ma le cui premesse, magari meno fastose, ornavano certamente il monastero già dall'anno 1000. Eppure è certo che alcuni monaci contribuirono ad abbellire il loro santuario. Rodolfo il Glabro, sempre lui, ce ne fornirà più avanti una prova singolarissima. L'igiene. Un aspetto della disciplina che contraddistingue in modo particolare la vita quotidiana dei cluniacensi è l'importanza, che è nuova nel monachesimo, da essi attribuito alla pulizia del corpo. Fin dalla metà del IX secolo l'abate Oddone aveva prescritto ai monaci di pulirsi le scarpe tutti i sabati. Intorno al 1000 il sabato era diventato anche il giorno in cui ci si lavavano i piedi e bisognava tagliarsi le unghie degli alluci. Quelli che per difetti di vista o per via di reumatismi non riuscivano a farlo da solo chiedevano l'intervento di qualche confratello. Ma ogni giorno bisognava lavarsi viso e mani. I bagni sono meno frequenti, due volte l'anno, prima di Natale e prima di Pasqua. Si fanno individualmente in tinozze con acqua scaldata su fuoco di legna. Infine, dal momento che la regola vieta ai monaci di portare la barba, bisognava raderla. A dire la verità, non era un'operazione frequente, circa 14 volte l'anno, prima delle festività più importanti e prima della festa di qualche grande santo, e più spesso d'estate che d'inverno. Nel giorno fissato, i religiosi si schierano su due file, gli uni vicino all'arcata del chiostro, gli altri lungo la parete. Il frate lemosiniere fa distribuire da una parte i rasoi, dall'altra i catini da barba. Ognuno rade il monaco che ha di fronte. Quello che fa l'operazione indossa la cocolla. Chi la subisce invece se l'è tolta, pur indossando il saio. Mentre si maneggia il rasoio, si continua a cantare salmi e una volta terminati i salmi, si osserva il più profondo silenzio. In attesa del turno è vietato alzare la testa, tagliarsi i capelli o le unghie. La pulizia corporea è inscindibile da quella degli abiti e nei chiostri c'è un lavatoio con singoli compartimenti per le camicie e le mutande, che ciascuno può usare individualmente. Il mattino, prima del capitolo, si mette a bagno la biancheria in una bacinella d'acqua scaldata in cucina, per poi lavarla in giornata, nelle ore in cui è permesso parlare. Poi la si metterà ad asciugare su una corda tesa nel chiostro, ma soltanto dopo cena o dopo i vespri. www.redigio.it E la storia continua.